8 e 5 minuti primi, 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Un buongiorno da questa voce. Iniziamo a brevissimo la rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 novembre del 2023. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare qui in via dei Volsci 56. La nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Vi ricordiamo gli appuntamenti importanti di questa settimana. A partire da venerdì 10 novembre ci sarà un'iniziativa, un concerto a sostegno di Radio Onda Rossa degli Ambassador 21 a partire dalle ore 22 in Strike via Umberto Partini. L'intero ricavato appunto andrà a sostegno di queste frequenze. Domenica invece, a partire dalle 9, ci sarà la staffetta radiofonica a sostegno del popolo palestinese sul modello di quelle già fatte per durante la lotta contro il 41 bis e lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. A partire dalle 9 quindi ci saranno diverse radio in staffetta, si alterneranno appunto Radio Onda d'Urto, Radio Quar, Onda Rossa, ZM, Wombat, C-Roma, Blackout, Eustachio e Città Pescara. Quindi vi invitiamo domenica dalle 9 alle 21 a sintonizzarvi su una di queste radio, nel nostro caso sugli 87.9 in FM o anche in streaming sul nostro sito web, e ascoltare appunto la staffetta radiofonica. Saranno due ore per ogni radio che contribuiranno a livello nazionale appunto a questa staffetta a sostegno del popolo palestinese. La sigla della rassegna stampa di Radio Onda Rossa e poi torniamo in voce dagli 87.9.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
8 e 7 minuti primi, iniziamo la rassegna stampa di mercoledì 8 novembre del 2023. Cominciamo con il Corriere della Sera. I primi titoli delle principali testate nazionali sono dedicate ancora al Medio Oriente, in particolare al genocidio che sta avvenendo in Palestina. Il Corriere della Sera titola: Gaza, le tensioni tra Stati Uniti e Israele, battaglia nel cuore della striscia, caccia ai capi dei miliziani, la frase shock di Hamas nell'attacco del 7 ottobre, presi di mira solo militari, frase shock addirittura secondo il Corriere della Sera. Netanyahu sfida Biden: garantiremo la sicurezza a tempo indefinito, il no dell'America. Questo un po' il titolo che campeggia su diverse, su quasi tutte insomma le testate nazionali e internazionali, perché ieri appunto Netanyahu ha fatto un passo ulteriore, è andato già avanti rispetto alla al genocidio che sta portando avanti ormai da diverse settimane, in particolare a Gaza e più in generale anche in tutta la Palestina. Ieri Netanyahu infatti ha dichiarato che Israele avrà un ruolo da protagonista nella gestione della sicurezza di Gaza. In sostanza quindi si sta materializzando quello scenario di soluzione finale, di cancellare completamente Gaza dalla cartina geografica, ancor di più rispetto a quanto fatto finora. Gli Stati Uniti stanno cercando in qualche modo di tenere quantomeno formalmente il punto. Ieri c'è stato un botta risposta insomma a livello internazionale su questo, soprattutto con il segretario di Stato Blinken insomma che è intervenuto nel dibattito. Sappiamo benissimo insomma che sono tutti specchietti per le allodole, che in realtà, nonostante l'ipocrita imbarazzo degli Stati Uniti, le politiche di Israele sono ampiamente appoggiate proprio da Washington, che sta foraggiando in qualche modo anche a livello diplomatico quanto avviene il genocidio che sta avvenendo a Gaza, anche in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e con le varie diplomazie mondiali. Ancora sul Medio Oriente, l'editoriale del Corriere della Sera è a firma di Gian Antonio Stella, intitola Guerra e falsità. insomma, si parla di degli opposti estremismi in qualche modo, secondo Stella, fra islamofobia e antisemitismo, retorica che ci ha ampiamente stufato, quindi andiamo pure avanti. Ci sono diversi altri titoli che riguardano anche questioni differenti. Sulla spalla di destra si parla dell'accordo tra la Meloni e il governo di Tirana dei giorni scorsi, durata, regole e soldi a Tirana, cosa dice l'intesa sui migranti, Monica Guerzoni. Quelle previste dal protocollo siglato con l'Albania non sono CPR ma strutture come quella di Pozzallo, Modica, dove si trattengono persone con provvedimento convalidato dal giudice. Così ieri il ministro dell'interno Piantedosi davanti al comitato parlamentare Schengen, ma intanto sull'accordo bilaterale Italia-Albania è scontro aperto tra governo e opposizione, il PD, così si violano le norme internazionali. Questa è l'incipit di un articolo che poi ci andremo ad approfondire nelle pagine interne, rispetto al memorandum d'intesa, appunto, tra protocollo d'intesa tra Italia e Albania, che prevede la costruzione di veri e propri campi di concentramento, campi di deportazione, in questo caso fuori dai nostri confini, quindi in Albania, ma gestiti dall'Italia, anche con una buona dose, insomma, di metodologia coloniale in qualche modo anche nei confronti dell'Albania. Si conferma la politica di gestione dei migranti di questo governo, che assolutamente tutta è orientata al blocco dei flussi e alla deportazione dei migranti senza troppe distinzioni. Sorprende anche un po' il Partito Democratico, che si stupisce della violazione di norme internazionali quando questa tipologia di accordi sono state avviate proprio da un governo del loro colore, con il famoso memorandum Italia-Libia di Minniti. Ad ogni modo, insomma, questa è la situazione attuale. Andremo ad approfondire poi in pagine interne i dettagli dell'accordo tra Italia e Albania. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, direi che è tutto, possiamo passare al prossimo giornale.
Da questa parte c'è Repubblica in ordine, e anche qua Repubblica decide di aprire con i due titoli che sono le due che sono le due, diciamo, appunto, i due argomenti fondamentali principali che andiamo a leggere nel corso della mattinata, quindi le fantomatiche missioni diplomatiche di Blinken, quindi insomma dell'America a Israele, non occupate Gaza, che appunto, come anche era stato anticipato prima, lo leggeremo nel corso della mattinata, finge, possiamo dire, questo interlocutore di pace nel momento in cui però è il maggiore partner, se non appunto quasi il primo interessato, insomma, assieme a Israele, in questo genocidio che continua ad andare avanti e che già da oggi non vengono menzionate. Ecco, preoccupante è come non vengono già menzionate le continue violenze sul territorio palestinese, dando, diciamo, più attenzione a quelli che sono gli accordi diplomatici, gli interessi diplomatici che ha appunto l'Occidente, l'atlantismo, insomma, in Medio Oriente. E come andremo a vedere, diciamo, anche questo discorso diretto virgolettato che Repubblica decide di menzionare, insomma, di scrivere in prima pagina, non è molto credibile, proprio per tutta una serie di contraddizioni che tra le parole di Blinken e quello che sta effettivamente accadendo a Gaza e in tutta la Palestina occupata non coincidono. E Repubblica poi decide di dare spazio anche qua all'altra questione, che è quella dell'Albania e dell'accordo, insomma, il memorandum tra Italia e Albania, puntandola, diciamo, sotto un punto di vista, ecco, politico, proprio perché il titolo grande è l'Albania spacca il governo, quindi si concentra anche su quelle che sono le conseguenze interne, menzionando i vari interventi dei principali dei rappresentanti dei vari partiti, Salvini e Tajani, tenuti all'oscuro da Meloni sull'intesa con Tirana. La Lega furibonda: non basta, serve una soluzione strutturale. Il premier Rama rende noti i termini dell'accordo: 80 milioni di ristoro da Roma e 3.000 migranti nei centri per non più di un mese. Quindi che anche qua, anche questa la riandremo a riprendere. Di fatto, anche come si menzionava prima, si tratta di una costruzione di appunto nuovi centri di detenzione che tra l'altro hanno anche, come dichiarato dalla Presidente del Consiglio, una capienza limitata, molto limitata, e tra l'altro un altro dato preoccupante è sempre appunto questo ampliamento pericoloso anche abbastanza dei confini, no, italiani in altro stato come l'Albania, che di fatto in realtà non è una questione, cioè non è una sorpresa, ecco, in quanto già l'Italia si è fatta portavoce, insomma, di questi accordi in cui espande la propria legislazione, la propria legiferazione, come in Albania, appunto, anche dagli accordi per esempio in Libia. Come dopo andremo ad approfondire, sicuramente insomma si apre tutta la questione su quelle che sono le sorti delle persone, insomma, che migrano da, in questo caso, dalle rotte anche tra l'altro appunto le più pericolose del Mediterraneo, le norme del diritto internazionale che ancora una volta vengono, come dire, lese, in alcuni casi appunto ignorati, e anche diciamo le varie speculazioni che l'Italia in questo caso e la Premier e il governo in generale appunto attuano nei confronti anche di quelle che sono le politiche migratorie dell'Unione Europea, già di per sé, diciamo, nella sua ratio molto debole riguardo alla materia. In realtà questi sono i due temi di Repubblica. Io andrei avanti se siamo pronti con un'altra testata.
Siamo prontissimi con un'altra testata, che è La Stampa, che titola: battaglia nel cuore di Gaza City, leader di Hamas circondati nei bunker, USA, Netanyahu, sbagliato rioccupare la striscia. Di fatto si tornerebbe appunto alla situazione antecedente al 2005, quando appunto Israele lasciò la striscia di Gaza. In realtà poi in questi giorni si stanno susseguendo dichiarazioni di ogni tipo, si parla di grandi campi profughi israeliani nel deserto del Sinai, grandi campi profughi di palestinesi nel deserto del Sinai, si parla di occupazione della striscia, si parla di zone cuscinetto a nord della striscia per non far confinare Israele con Gaza, si parla oggi su diversi giornali anche di alcune ipotesi come quella di una forza di un comando interforze delle Nazioni Unite come l'UNIFIL in Libano. Insomma, si parla di varie ipotesi. C'è anche, bisogna calcolare in tutto questo anche quanto c'è di propaganda all'interno delle dichiarazioni fatte ad esempio da un personaggio come Netanyahu, che in politica interna è estremamente in difficoltà e quindi magari cerca anche di compattare il proprio fronte tirando la corda su argomenti come quello della striscia di Gaza. Foto di copertina della Stampa dedicata a re Carlo III, il nuovo re d'Inghilterra. La fatica del re, titola La Stampa, il primo discorso di Carlo III costretto alla Realpolitik. Il re è muto, povero Carlo, costretto ad abbracciare le trivelle nel mare scozzese, quando il sogno di una vita era di abbracciare gli alberi. Questo è il titolo che in qualche modo gioca un po' sullo storico ambientalismo di Carlo III, che invece si è trovato appunto ad accettare in qualche modo, in maniera passiva, le nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Scozia. Taglio alto, nuovo patto dell'Unione Europea, Italia pronta a dire no. Si parla del patto di stabilità, appunto, che è nuovo, le nuove regole del patto di stabilità che sono in discussione a Bruxelles e su cui l'Italia ha sempre fatto muro. Regole penalizzanti sul debito, Roma e Parigi attaccano Berlino, tagli alle pensioni, i medici in sciopero. C'è poi un approfondimento che andremo sicuramente a leggere più avanti nelle pagine interne, che parla di Airbnb e le Big Tech. Se Airbnb e le Big Tech pagano il 3% di tasse, scrivono Fabrizio Goria e Paolo Russo, il caso Airbnb potrebbe non essere isolato. In Italia, ma anche nel resto d'Europa, si cercano soluzioni per evitare che il settore Big Tech continui a macinare profitti da record senza che questi entrino nel mirino dell'erario. La presunta evasione di Airbnb ammonta a circa 779 milioni di euro. Una questione che mi ha iniziato a far parlare di sé qualche settimana fa, appunto quando è iniziata è venuta fuori appunto una richiesta del governo Airbnb rispetto a una tassazione minore rispetto al dovuto, e che adesso si stanno, diciamo, una prospettiva che si sta allargando anche alle altre big tech e soprattutto ai loro grandi profitti. Più avanti leggeremo, insomma, cosa bolle in pentola rispetto alla tassazione relativa ai profitti di questo settore molto remunerativo. Ancora sull'Albania, migranti, ecco tutti i dettagli dell'accordo con Rama, i naufraghi in Albania dentro l'ex base militare, scrive Letizia Tortello. Ancora il premierato di fatto di Meloni piglia tutto, scrive Serena Sileoni. Il piano Mattei è legge, anzi decreto legge, siamo totalmente assuefatti alla decretazione d'urgenza, da accorgerci a malapena di un paradosso del programma di governativo quinquennale quadriennale approvato in via emergenziale. Si parla di questo piano Mattei e si parla anche un po' delle presunti mal di pancia interne alla maggioranza per questa operazione fatta direttamente da Meloni in persona, senza coinvolgere i ministri preposti, con Salvini che ribolle di rabbia e il ministero degli esteri, e quindi Tajani che ha chiesto addirittura a Meloni i dettagli dell'accordo perché non era assolutamente al corrente. Ancora spalla di destra, caro Piantedosi, servono più agenti sulla sicurezza, Torino vuole risposte. Questa è la lettera aperta di Stefano Lorusso, sindaco di Torino, al ministro Piantedosi, sindaco di Torino, appunto, che chiede più agenti di sicurezza in una retorica antidegrado che conosciamo molto bene anche a queste latitudini. Ancora sulla spalla di destra, la destra dei patrioti boccia via Nil De Lotti, ignoro le motivazioni per cui la commissione comunale ha deciso di intitolare uno spazio a Marco Pannella ma non a Nil De Lotti, biografie politiche che sono fatte di luci e di qualche ombra. Non c'è null'altro di interessante se non segnalare il commento di Liliana Segre, che ieri ha dichiarato: il dolore di Segre ho vissuto in vano. Proprio a giorni ci sarà anche l'audizione della commissione contro il razzismo e l'antisemitismo, in cui Liliana Segre appunto farà presenti tutti gli episodi di antisemitismo o anche presunto tale ci sono stati in queste settimane dopo l'attacco militare a Gaza. E ancora sul neoantisemitismo, il Papa non è ambiguo, padre Antonio Spataro difende appunto le parole del Papa rispetto alla non ambiguità sull'antisemitismo, nonostante abbia negli ultimi giorni virato le sue dichiarazioni per una pace dei popoli. 8:23, direi che anche per la stampa è tutto, magari leggiamo un altro giornale prima di fare la pausa musicale.
E il manifesto titola Grande Balcani da guardia, quindi si riconcentra diciamo sull'altra grande notizia: l'Italia vuole esportare i migranti in Albania e l'Unione Europea vuole vedere i dettagli. A Bruxelles erano stati informati e non chiudono. Anche perché la soluzione Meloni, tanti altri governi. Scholz: la Germania pensa di esternalizzare i controlli fuori dall'Europa. Accanto a questo, diciamo, c'è Alessandro Agostino che a pagina 11 accompagna un commento riguardo appunto l'asilo negato, cancellare i diritti spostando le frontiere. Il governo ha annunciato la firma di un protocollo d'intesa fra Italia e Albania. Fra gli obiettivi c'è quello di accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale. Quindi, diciamo, questo è l'incipit, e sicuramente all'interno del manifesto potremmo riandare a riprendere, offrendo insomma una serie di spunti e di riflessioni. Un'altra sotto il manifesto decide appunto sempre di concentrarsi su l'occupazione israeliana, che appunto continua ad andare avanti con tutte le pratiche di genocidio. Quindi l'ospedale di Shifa nel mirino, Netanyahu ha un piano per il dopo Hamas, a Israele la sicurezza, incubo civili nella battaglia di Gaza, duri combattimenti nel nord della striscia con i reparti israeliani che stringono la morsa intorno a Gaza City e i miliziani di Hamas che rispondono con rapide incursioni fuori dai tunnel. Quindi diciamo anche qua l'inviato del manifesto, Michele Giorgio, a pagina 2 ci parla appunto di quello che sta succedendo nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Di fatto, appunto, come anche dice all'inizio, oltre alla, diciamo, Gaza è totalmente circondata da nord a sud, i combattimenti, cioè gli scontri sostanzialmente continuano cioè non si arrestano, sono state bombardate anche nelle ultime ore, se non sbaglio ieri o l'altro ieri, sul bomba, insomma, sul campo profughi di Al-Shati, e tra l'altro appunto sempre bombardamenti continui in Cisgiordania, e tra l'altro ancora, in realtà questa è una ripresa di quello che è avvenuto anche nei giorni precedenti, però ritorna un po' sulle prime pagine i vari combattimenti che si stanno svolgendo anche vicino, diciamo nella prossimità della Blue Line, che sarebbe insomma il confine di fatto di tra Israele e il Libano. Sulla spalla destra, a proposito, diciamo sempre dello scontro, meglio dell'occupazione in Palestina e della partecipazione del partenariato diciamo di tutto il blocco occidentale, Italia compresa, Tommaso Di Francesco decide di diciamo, parlare delle navi da guerra, e è sotto gli occhi di tutti quel che ha fatto sulla sanguinosa deriva della crisi di Israele palestinese la nostra astuta diplomazia guidata dal commissario di Forza Italia Antonio Tajani e il governo della grande leader internazionale Giorgia Meloni. Quindi diciamo si sottolinea insomma anche qua la partecipazione dell'Italia, che continua a ovviamente inviare soldati, navi da guerra, in particolar modo appunto l'ultimo contingente che è stato inviato era composto da navi e da circa 1300 soldati italiani. E a proposito di questo, magari durante il corso della mattinata potremmo accennarlo, è stata chiamata tra l'altro anche una mobilitazione per il 10 novembre, quindi per dopodomani, diciamo a Genova, che è uno snodo portuale, proprio parlando di navi e di porti, insomma è uno snodo portuale nonché anche porto di importantissimi e delicatissimi interessi geopolitici, quindi anche di commercio, se vogliamo appunto internazionale, e, contro l'invio delle armi. Quindi i portuali di Genova insomma si uniscono in questa manifestazione, in questa mobilitazione, diciamo per il prossimo, oggi è mercoledì, quindi per il prossimo venerdì, contro appunto le navi che circolano nel Mediterraneo, chiamando diciamo all'appello anche altri porti. Nel comunicato che magari dopo andremo a leggere, non si cita soltanto Genova, se non sbaglio si cita anche la Spagna con Barcellona, ma anche per esempio Napoli, insomma i porti diciamo anche altri porti italiani, Taranto se non sbaglio, e proprio contro questa logistica di guerra che diciamo rende partecipe e protagonista appunto Genova in particolar modo. Poi sotto vado a chiudere, c'è a pagina 11 il manifesto parla delle privatizzazioni, l'ultima privatizzazione insomma del supermercato di TIM di domenica, criticando insomma anche il giorno, e poi la questione portoghese, inchiesta per corruzione, il premier Costa lascia, a pagina 10.
E quando sono le 8:28 minuti primi, voi siete sempre sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Noi a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo in voce per continuare la lettura delle prime pagine di oggi. 87,9 in FM di Radio Onda Rossa, 8:33 minuti primi. Passiamo alla lettura di altre prime pagine, iniziando dal Riformista, che titola completamente, diciamo, fuori dagli schemi delle altre testate, con una foto in primo piano di Giuseppe Conte. Chi ha paura della verità, commissione d'inchiesta Covid, c'è chi non la vuole, scrive Matteo Renzi, lacrime di coccodrillo, ma ve lo risparmiamo volentieri. In taglio basso, relegate le notizie del giorno, quindi Israele nel cuore di Gaza, tensioni sul futuro della striscia, Meloni fa lo show, ma l'accordo con l'Albania è pieno di dubbi. Anche il Riformista dà spazio alla questione tasse Airbnb, altro capitolo di un fisco nemico. Peraltro Italia Viva, che insomma sta strizzando l'occhio non poco al governo sulla riforma costituzionale, ma insomma staremo a vedere. Per adesso il Riformista non si sbottona troppo. Passiamo ad Avvenire, che titola spedizioni in Albania. La Commissione dell'Unione Europea resta prudente sull'intesa che prevede il trasferimento a Tirana dei migranti naufraghi. Ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici che dopo la dichiarazione dell'avvenuto accordo tra governo italiano ed Albania, la Commissione Europea ha chiesto maggiori dettagli e maggiori informazioni all'Italia per capire in che maniera si sta muovendo e soprattutto per capire se questo accordo segue le orme di quanto fatto anche da altri paesi come Austria, Danimarca, ma soprattutto Regno Unito, il cosiddetto modello Ruanda, che prevede un rimpatrio di massa di persone provenienti da quel paese e poi lasciare la gestione anche di questi rimpatri e lo smistamento all'interno dei centri del paese d'arrivo proprio al governo ruandese. Da quello che dice Meloni, la questione sull'Albania dovrebbe essere un po' differente, perché questi campi dovrebbero essere gestiti dalle forze dell'ordine italiane, ma la sostanza non cambia, sono sempre insomma dei campi di deportazione, dei campi di concentramento, una maniera assolutamente folle, almeno per quanto riguarda chi parla, di gestire i flussi migratori. Avvenire dà largo spazio alla vicenda. I due centri saranno costruiti a Shenzhen con le procedure di sbarco e identificazione a GNDR per i rimpatri degli irregolari. Foto di copertina dedicata a un'intervista a Gratteri, nuovo procuratore capo di Napoli, fresco di nomina. Dark web e criptovalute, così le mafie mutano pelle, hacker tedeschi in Romania assoldati dalle cosche per compiere reati. Gratteri, che sempre più insomma è un volto pubblico nel panorama di questo paese, che lo sia insomma, che sia che ricopra la carica di procuratore nazionale antimafia, sia in questo caso appunto come procuratore di Napoli. Per quanto riguarda il Medio Oriente, Israele tregue di un'ora e si evoca l'occupazione, la storia di chi dalla parte del muro cerca ancora la pace. E ovviamente Avvenire si allinea con le dichiarazioni del Papa, che negli ultimi giorni insomma ha fatto degli appelli un pochino più decisi per la pace rispetto a quanto non fatto nelle settimane scorse. Anche per quanto riguarda Avvenire è tutto. Possiamo passare quindi al Dubbio, che titola quei dossieraggi contro gli eurodeputati sono uno sfregio alla democrazia. Qatargate, Pisapia interviene dopo lo scoop del Dubbio sui parlamentari di Strasburgo spiati dai servizi segreti. Foto di copertina dedicata a Gaza, con un uomo che porta in braccio il figlio ormai morto, bambini senza infanzia a Gaza. Per definirli è necessario coniare nuovi termini, perché nulla nella tragedia dei bimbi palestinesi è riconducibile alla normalità. E poi le questioni che riguardano strettamente di più la giustizia, che poi sono anche diciamo il campo principale di attività del quotidiano Il Dubbio. Si parla in particolare del piano migranti, l'intesa con Tirana spiazza l'UE ma rischia di finire in tribunale. Giorgia Meloni ha disperatamente bisogno di un successo sul fronte immigrazione. Alcuni giorni fa un sondaggio ha provato a scomporre il gradimento del governo per argomenti. Sul fronte esteri la premier va a gonfie vele, ma su quello dei migranti un po' meno. Il quadro si capovolge appunto quando si parla di immigrazione, ma il piano dell'Albania rischia di finire da subito nelle aule di tribunale. Ancora sulla riforma costituzionale, Giorgio Mulè esponente di Fratelli di Forza Italia, premierato, vanno riviste le regole anti ribaltone e insomma anche qui si continua a parlare della riforma costituzionale su cui il governo sta puntando molto come risultato politico del proprio mandato. A questo punto passerei alle prossime testate.
Sì, da questa parte con un po' di difficoltà arriviamo al Fatto Quotidiano, campagna d'Alberia, Salvini contro Meloni, baratto con Rama, in cambio il governo sblocca le pensioni ai lavoratori albanesi, appoggia Tirana in Europa e paga il mega acquedotto pugliese, quindi diciamo il Fatto Quotidiano decide di aprire in prima pagina con il memorandum Italia-Albania, sottolineando anche quelli che sono altri interessi oltre quelli diciamo della delocalizzazione di fatto insomma dei migranti utilizzati o comunque in qualche modo trattati come merce, ecco, e andandosi a concentrare o comunque almeno a menzionare diciamo riguardo a quelli che sono gli interessi anche economici che spingono quindi la Premier e l'equipe diciamo di governo a concentrarsi appunto su il partenariato commerciale, ecco. Poi andiamo avanti, sempre sulla spalla destra del Fatto Quotidiano ci sta il lungo monologo diciamo, che ricorre sempre di Marco Travaglio che dal titolo Menti Malate, che però diciamo, si decide di concentrarsi insomma sulla tragedia di Gaza, questo è l'incipit insomma del suo lungo relazionale che si trova a pagina, non lo dice in realtà il Fatto, non, però lo rimanda. E poi sulla spalla sinistra in realtà ci sta l'allerta Campi Flegrei, che avevamo visto in realtà anche essere sulla prima del manifesto, e con Musumeci che semina allarme arancione e poi fa retromarcia, quindi insomma parla dell'allerta arancione poi gialla, e anche qui una confusione. E poi un'altra notizia, cioè una notizia più che altro il Fatto si concentra anche su quello che è l'economia con l'arrivo diciamo prossimo in realtà della nuova legge di bilancio. Andiamo avanti, il Domani decide di aprire in prima pagina con Netanyahu che dà uno schiaffo agli USA, a Gaza per un tempo indefinito, quindi il Premier rifiuta i suggerimenti di Biden, nella striscia a rischio l'ordine liberale mondiale, con accanto Riva che a pagina 3 decide di approfondire la questione, Bibi ormai è senza freni e tradisce Biden e il suo popolo. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era riuscito nei primi giorni dopo il tremendo shock del 7 ottobre a mettere sotto tutela un Benjamin Netanyahu frastornato, accusato di essere uno dei responsabili della mancata vigilanza su Gaza che ha agevolato la carneficina di Hamas. I due non si erano mai amati. Nel passato il premier più longevo di Israele si era schierato apertamente per Donald Trump e più in generale gongolava per la definizione che gli era stata appiccicata di essere uno dei leader di partito repubblicano americano. Era il tempo del sovranismo trionfante sui due lati dell'Atlantico. Un mese esatto fa, quella che sembrava una svolta a causa del grumo di Shoah consumato dal terrorismo, gli ex duellanti che seppellivano l'ascia di guerra dimenticavano i rancori personali in nome di un'amicizia storica dei rispettivi paesi. Quindi diciamo qua c'è stata tutta una retorica anche storica che continua a pagina 3. Poi, sempre sulla prima, il Domani con Pasquino da una parte e con Azzolini, De Benedetti e Olgado a pagina 6 e 7 parla appunto dei patti bilaterali sui migranti. Il patto Meloni-Rama è destinato a fallire, e gli uffici di Bruxelles non conoscono i dettagli del fumoso piano per dirottare i richiedenti asilo in Albania, inchiesta di Domani su Frontex, sui documenti interni, i flop dell'agenzia e i timori per i diritti umani violati. Giorgia Meloni sorride a portata di telecamere mentre firma l'accordo con Edi Rama sui migranti, ma c'è davvero da sorriderne? Quel patto è talmente fumoso che neppure le istituzioni europee sanno davvero di cosa si tratti. Se mai dovesse riuscire a concretizzarsi, si rivelerà la carta di un gioco di prestigio, portare in Albania migranti di irregolari che poi a rimpatri falliti vengono in Italia. Non è un memorandum, è un calabrodo giuridico. I diritti sono a rischio e questo purtroppo è una tendenza anche europea. I documenti interni ottenuti da Domani rivelano tutti gli aspetti controversi di un progetto di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea. Si tratta di una missione costosa, inutile eppure rischiosa. Questa è appunto l'inizio, l'anticipazione dell'articolo che si può trovare a pagina 6 e a pagina 7. Dopo il domani in realtà non c'è, c'è il messaggero, l'ultima testata, insomma. Il messaggero da questa parte del tavolo che apre con Netanyahu: resteremo a Gaza, ma gli USA non sono d'accordo, quindi di nuovo la contrapposizione e l'incongruenza, insomma, tra i due leader che appunto continuano a sfidarsi, ecco. Bibi sfida Biden, saremo noi a garantire la sicurezza nella striscia, Washington spinge per 3 giorni di tregua, l'OMS è già morti 160 sanitari. In realtà il messaggero titola alto in questo e basta, perché tutto il resto lo dedica alla pubblica amministrazione, quindi agli affari interni, alle notizie, diciamo, sportive di calcio, e c'è un piccolo specchietto riguardo al centro migranti, così lo nomina, l'accordo con l'Albania, durata di 5 anni e 16,5 milioni a Tirana.
E noi a questo punto, diciamo in chiusura della lettura delle prime pagine, diamo uno sguardo ad alcune testate internazionali. Partiamo dal Wall Street Journal, che dedica la foto di copertina ai votanti, diciamo ai sostenitori del diritto all'aborto in Ohio, perché proprio, diciamo, notizia di queste, diciamo, delle ultime ore, che il diritto all'aborto sta dando in qualche modo consenso elettorale ai democratici. Il titolo del Wall Street Journal è appunto che i votanti dell'Ohio danno importanza al diritto all'aborto. L'Ohio ha sancito il diritto all'aborto nella sua costituzione. Il governatore Andy Beshear è stato rieletto nel Kentucky e i democratici hanno preso il pieno controllo della legislatura in Virginia, mentre invece in Mississippi il governatore repubblicano Tate Reeves si è assicurato un secondo mandato. Però, insomma, ecco, punto politico importante per quanto riguarda la politica interna statunitense, è che il diritto all'aborto potrebbe essere uno degli aghi della bilancia delle prossime elezioni che si terranno nel 2024, peraltro appunto elezioni che stanno anche fortemente in qualche modo influenzando la politica estera di Biden e come gli Stati Uniti si stanno comportando all'interno del genocidio di Gaza e in generale del genocidio della popolazione palestinese. Quindi, insomma, importante tenere presente quelle che sono le pulsioni anche all'interno della politica statunitense, come è stato importante, in qualche modo è tuttora importante, monitorare le grandi manifestazioni di ebrei contro l'occupazione che si stanno tenendo proprio sul suolo statunitense. Proprio in quello stato ci sono state, proprio negli Stati Uniti ci sono state le più imponenti, solamente le più anche visibili, con diverse centinaia di arresti e anche diverse migliaia di partecipanti. Proprio sulla questione di Gaza, Wall Street Journal, spalla di destra, Israele vede in qualche modo, o meglio pretende, controllo militare su Gaza dopo la guerra. Netanyahu pianifica un periodo indefinito di, appunto, di compiti di sicurezza. Gli Stati Uniti sollevano dei dubbi, ma appunto, come dicevamo prima e come in realtà trapela anche dall'articolo del Wall Street Journal, sono dei dubbi più che altro di facciata, perché appunto in realtà l'appoggio degli Stati Uniti alle politiche di segregazione e genocidio di Israele, non solo da oggi ma da diversi decenni, sono sotto gli occhi di tutti e di tutte. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il New York Times, che titola appunto sul diritto all'aborto in Ohio e su come questo stia in qualche modo modificando gli equilibri elettorali. Il New York Times per quanto riguarda Gaza si spinge ancora oltre, perché dice che Israele invoca il dovere in qualche modo degli Stati Uniti di essere coinvolti all'interno del conflitto come un dovere morale. Si parla anche appunto del dibattito sui morti civili e su come in realtà appunto la strage poi di civili che si sta consumando a Gaza sia completamente fuori dal dibattito pubblico. Il País, quotidiano spagnolo, non titola in realtà sulla questione di Gaza, ma più che altro invece sull'agitazione degli ultras contro l'amnistia, ultras ovviamente di estrema destra, che hanno fatto ieri una manifestazione di piazza appunto contro l'amnistia, di cui si sta parlando in questi giorni nell'opinione pubblica spagnola. Non ci sono titoli dedicati a Israele se non in piccole parti. Stessa cosa possiamo dire anche per Le Monde, che invece si concentra di più sull'immigrazione e titola legge sull'immigrazione la pausa delle voci dell'estrema destra. Peraltro in Francia, come anche in altri paesi, appunto anche sulla scorta delle misure come quella del governo italiano, si sta parlando molto in questi giorni di immigrazione, ma anche sulla prima pagina del Le Monde non c'è nessun riferimento, se non in piccole parti, alla guerra, al genocidio di Gaza, se non appunto uno specchietto che ne fa una piccola cronaca. Giornali del Regno Unito, il Times titola sul primo discorso pubblico di Carlo III, appunto non fa, anche qui non ci sono non ci sono riferimenti a quanto avviene a Gaza. Ci sono dei riferimenti però relativi al divieto di manifestazioni pro-Palestina, perché Sunak, il premier del Regno Unito, si oppone in qualche modo alle proteste pro-Palestina e sta valutando appunto un divieto, come già avvenuto in altri paesi, pensiamo soprattutto alla Germania, di manifestazioni per la Palestina. A questo punto andremo direttamente, per chiudere le prime pagine, ai quotidiani israeliani. Partiamo dal Jerusalem Post, che è quello diciamo un po' più uno di quelli un po' più a destra. Gli Stati Uniti cercano di prevenire la guerra su due fronti, diciamo la Casa Bianca si adopera per far sì che non si apra anche il fronte con il Libano. Foto di copertina dedicata al muro del pianto, in generale alla protesta dei familiari per la liberazione degli ostaggi, la disperazione, si parla dal Jerusalem Post, per gli ostaggi dal 7 ottobre. Ancora l'esercito israeliano continua a pressare Gaza City, si parla appunto delle operazioni militari in corso nel cuore della striscia. E ancora in taglio basso si parla di un uomo ebreo che muore dopo alcuni presunti o quantomeno scontri in una manifestazione per Israele in California. Chiudiamo con Haaretz, il quotidiano cosiddetto più progressista del panorama israeliano, che dedica foto di copertina a un soldato israeliano che cammina in un scenario desolato a Gaza City. L'esercito israeliano riesce in parte quantomeno a scovare i miliziani di Hamas che sono nascosti nei tunnel. Si parla anche qui diciamo delle operazioni militari, un approfondimento dedicato appunto a queste dichiarazioni di Netanyahu rispetto a mantenere una sicurezza mantenere la sicurezza a Gaza per un tempo indefinito. Non c'è null'altro di interessante, quantomeno null'altro di nuovo rispetto alle altre testate. 8:52 in questo momento, chiudiamo qui la lunga parte dedicata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, nazionali e internazionali. Breve stacco musicale e poi torniamo in voce per riprendere con la lettura delle pagine interne. Thank you. 9 in punto dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Un buongiorno a chi si fosse collegato o collegata solo in questo momento. Siamo in rassegna stampa mattutina di questo mercoledì 8 novembre del 2023 e abbiamo finito da poco la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani nazionali e internazionali. Ci apprestiamo ad andare in lettura delle pagine interne. Iniziamo ovviamente da quanto sta avvenendo a Gaza, iniziamo da un po' di cronaca, siamo a pagina 2 del Corriere. Netanyahu tira dritto, resteremo dentro Gaza, il leader gestiremo la sicurezza per un tempo indefinito, la sfida Biden preoccupato per la situazione. L'articolo fa un po' il punto della situazione su quanto avvenuto nella giornata di ieri con l'esercito israeliano che ha sostanzialmente circondato e sta già iniziando le operazioni di terra all'interno di Gaza City, che però almeno i comandanti dell'esercito prevedono essere un'operazione molto molto lunga. Nel frattempo Netanyahu comunque in un discorso alla nazione a un mese appunto dai massacri del 7 ottobre ha innanzitutto escluso il cessate il fuoco senza il ritorno degli ostaggi, ma questa ormai è la retorica che sta usando già da diverso tempo, ma soprattutto si è spinto più avanti dicendo che, o meglio ha detto qualcosa che finora era rimasto un po' solo tra le righe, ovvero che Israele sarà partecipe, protagonista del controllo della sicurezza a Gaza dopo questa operazione. Non è chiaro in quale forma, ma appunto si è detto sicuro Netanyahu, insomma, che Israele avrà un ruolo di primo piano dopo la fine delle ostilità, che peraltro non si capisce neanche bene quando dovrebbe essere. Dichiarazioni che in qualche modo continuano a imbarazzare non poco la Casa Bianca, con Joe Biden che continua a rincorrere le dichiarazioni di Bibi una dopo l'altra. Ovviamente non viene fatto mancare il sostegno a Israele, ma si cerca di in qualche modo tenere almeno formalmente il punto rispetto a da una parte il cessate il fuoco, dall'altra appunto a una possibile soluzione che coinvolga l'autorità nazionale palestinese, almeno secondo Washington, per la gestione di Gaza successiva allo sradicamento di Hamas, come lo chiamano le potenze occidentali. Certo è, insomma, che sembrano un po' viaggiare su due diverse lunghezze d'onda ormai Netanyahu e Biden, perché ieri l'amministrazione americana, per mezzo del segretario di Stato Blinken, aveva chiesto espressamente a Israele 3 giorni di pausa umanitaria e Israele ha risposto dicendo che appunto invece non solo non ha intenzione di fare nessun tipo di pausa umanitaria, ma che si candida alla gestione successiva della sicurezza proprio nella striscia. A pagina 3 del Corriere c'è un approfondimento su questo e soprattutto sui dissidi con Bibi, gli sgarbi di Erdogan. La diplomazia statunitense adesso si ritrova con le armi spuntate, Washington fatica a incidere sul conflitto. In un mondo sempre più multipolare, per la Casa Bianca è più difficile mantenere gli equilibri internazionali. L'articolo fa un po' il punto su come l'offensiva diplomatica americana sembra continuare ad andare a vuoto. La superpotenza non riesce a ottenere una correzione di rotta dal paese che sostiene con forniture militari per quasi 4 miliardi di dollari all'anno e subisce uno sgarbo dal leader di un paese partner della NATO, ovvero la Turchia. Biden, convinto che sarà ricordato dai posteri per come ha cercato di riportare l'ordine in Occidente nei rapporti internazionali dopo la tempestosa era Trump, deve prendere atto dei limiti della capacità americana di incidere in varie aree del mondo, tra cui appunto soprattutto quella medio orientale. Per quanto riguarda la politica interna degli Stati Uniti, su diversi quotidiani ci sono degli approfondimenti abbastanza netti. Siamo sia a pagina 3 del Fatto Quotidiano sia a pagina 3 del Domani. Il Fatto Quotidiano titola: Dem e diplomatici ora accusano Biden, basta equidistanza, il dissenso è forte. Si parla appunto di una guerra interna ai democratici. Israele ha commesso crimini di guerra durante gli attacchi contro i manifestanti a Gaza, che le dichiarazioni di Karine Jean-Pierre, paladina e portavoce del gruppo liberale Move On, ex funzionaria di Obama, che non tiene più segrete le sue posizioni sulla politica israeliana. Oggi dalle labbra dell'ex attivista non spunta nessuna parola di condanna alcuna parola di condanna per l'alleato medio orientale. I giornali di Washington sono andati a ripescare alcune vecchie dichiarazioni. In qualche modo c'è una base democratica, soprattutto diciamo guidata soprattutto dalla deputata di origine palestinese Rashida Tlaib, che accusa il capo di Stato di sostenere il genocidio. Presidente, il popolo americano non sta con lei in questo caso. Una serie di dichiarazioni si sono susseguite in questi giorni che chiedono a Biden di avere una posizione più netta rispetto a quanto sta avvenendo a Gaza e di in qualche modo fermare il genocidio. Sulla stessa lunghezza d'onda l'articolo del Domani, che parla di uno scontro direttamente nel Dipartimento di Stato su Israele, rivolta dei funzionari contro la linea di Biden. Sta emergendo un diffuso malumore nei corridoi di Foggy Bottom sulla politica considerata troppo filo-israeliana di Blinken, il presidente che aveva nella politica estera la sua forza, ora è visto come insensibile ai rilievi degli esperti in Medio Oriente. Queste, diciamo, le i mal di pancia in qualche modo interni alla politica, all'opinione pubblica statunitense e anche all'interno dello stesso Partito Democratico e la stessa amministrazione, con appunto queste famose offensive diplomatiche di Biden e anche del segretario di Stato Blinken, che a quanto pare però non sortiscono nessun tipo di effetto. Cominciano ad esserci numerosi mal di pancia non solo per l'opinione pubblica che sostiene la causa palestinese, ma anche all'interno della stessa amministrazione a stelle strisce, che non gradisce molto questo indebolimento del soft power statunitense in Medio Oriente, in uno scenario ormai appunto un mondo multipolare dove gli Stati Uniti sembrano avere sempre meno peso, e dall'altra parte cercando in qualche modo di intervenire in maniera diretta proprio all'interno di scenari come quello dell'offensiva israeliana, ma senza avere nessun tipo di effetto. Scrive il Matteo Muzio sul Domani: questo è soltanto l'ennesimo segno di debolezza di un presidente che viene attaccato dai due lati della sua coalizione al Congresso e all'interno del Partito Democratico. Da una parte c'è un'ala progressista sempre più scettica del sostegno a Israele, che rileva anche come sia forse illegale fornire armi a un paese che si rende autore di potenziali crimini di guerra secondo la legge Lilly del 97. Dall'altra c'è un'ala moderata che chiede un maggiore equilibrio anche per quello che riguarda l'approccio all'economia, dove la Casa Bianca si è troppo avvicinata ai sindacati dell'auto nei mesi recenti, tralasciando quei donatori che sono cruciali per le sorti delle elezioni del 2024. Un'impresa che appare sempre più in salita per un presidente in caduta libera nei sondaggi e che appare sempre più simile non già al suo predecessore Jimmy Carter, ma a Lyndon Johnson, che nonostante le sue ampie riforme sociali venne sconfitto durante le primarie del 68 dall'impopolarità della sua posizione sulla guerra del Vietnam. Un destino che a idem appare ancora più nefasto e che potrebbe portare esiti imprevedibili nei prossimi mesi, come le elezioni di Donald Trump, sempre più smaccatamente autoritario nei modi e nelle intenzioni, e inseguito da procedimenti giudiziari di varia natura. Questo, diciamo, la situazione all'interno dell'amministrazione statunitense. Non un periodo facile sicuramente per Biden, tra dissidi interni, politica estera e elezioni del 2024. Insomma, comunque la Casa Bianca continua a essere sotto la lente di ingrandimento non solo dei media diciamo interni, ma anche di quelli internazionali e delle pagine dei quotidiani italiani di oggi.
E ci spostiamo a pagina 4 del manifesto, come anche annunciato prima in apertura, nella lettura delle prime pagine. All'interno ci sta, nella sezione Tornate Umani, Lidia Ginestra Giuffrida, che ci parla di Genova e della mobilitazione nel porto di questi giorni, in realtà chiamata precisamente il 10 novembre. Non carichiamo armi di Israele, Genova entra nella lotta globale. Dal Belgio a Sydney, da Washington a Barcellona si allarga la protesta pacifista nei porti. Per anni abbiamo denunciato il fatto che i lavoratori non vogliono essere complici di massacri delle guerre portate avanti dalle industrie belliche o da interessi legati ad alcune zolle di terra, dichiara José Niwa, referente mare e porti del onnivori, riferente ma reporti dell'Unione Sindacale di Base. Per questo venerdì, a partire dalle 6 del mattino, bloccheremo simbolicamente il varco San Benigno a Genova, per poi spostarci verso la sede della compagnia marittima ZIM, compagnia israeliana che ha sede a Haifa e che ha messo a disposizione la sua flotta per portare armi verso Israele. Al presidio di venerdì prossimo a Genova, che è stato indetto dal collettivo autonomo lavoratori portuali del capoluogo ligure contro l'invio di armi in Israele, hanno aderito diversi sindacati di base: BDS Italia, Giovani Palestinesi Italia, Potere al Popolo e alcune associazioni pacifiste. Già nel 2021, assieme ai portuali di Livorno e Napoli, avevamo provato a boicottare una nave piena di missili ad alta precisione diretti ad Israele. Così abbiamo aperto un canale di interlocuzione con i palestinesi, che allora ci avevano mandato una lettera di ringraziamento. Negli anni abbiamo continuato il boicottaggio delle guerre, in particolar modo delle compagnie navali saudite a Bari, specializzate nel trasporto di armamenti. Questa volta però ad essere contestata è la compagnia ZIM, che ha dichiarato la nostra priorità sarà quella di stanziare le risorse necessarie per aiutare Israele in questa situazione dura e difficile. La mobilitazione di venerdì dei camali risponde inoltre al comunicato dei sindacati palestinesi, che lo scorso 16 ottobre chiedevano ai movimenti internazionali di boicottare il sistema bellico israeliano. Noi abbiamo immediatamente accolto la richiesta dei lavoratori palestinesi con la mobilitazione il 10 novembre. Siamo contro il genocidio della popolazione di Gaza ancora in corso, soprattutto difendiamo la legge 180 del 1990, che vieta l'esportazione di armamenti verso zone di guerre. Una cosa è certa: la nostra mobilitazione non si fermeranno venerdì. A rispondere all'appello dei sindacati palestinesi, anche altre città in diverse parti del mondo, mobilitazioni simili a quella di Genova sono in corso a Sydney, in Australia, e ci saranno a Barcellona e Spagna. Da alcune settimane invece gli addetti aeroportuali in Belgio si stanno rifiutando di caricare armi. Nel loro comunicato dichiarano che caricare e scaricare ordigni bellici contribuisce all'uccisione di innocenti. Anche negli Stati Uniti, al porto di Tacoma, nello stato di Washington, ci sono state delle proteste. Alcuni attivisti sospettavano che la Cape Orlando, nave statunitense, trasportasse munizioni ed armamenti per Israele. Anche il sindacato francese CGT e il coordinamento dei sindacati greci PAME hanno dimostrato solidarietà con i lavoratori palestinesi. Altre manifestazioni si sono svolte alle sedi londinesi dell'azienda d'armi italiana della Leonardo. E quindi appunto questo è l'articolo che mostra, insomma, descrive la panoramica che si sta sviluppando appunto a Genova, in particolar modo appunto chiamata per il prossimo 10 novembre. E davanti abbiamo anche il comunicato, insomma, di fermiamo la logistica di guerra. Mentre da quasi due anni in Ucraina si combatte una guerra fra blocchi di paesi capitalisti, mentre lo Stato di Israele massacra i palestinesi, mentre la guerra nucleare è dietro l'angolo, il porto di Genova continua a caratterizzarsi come snodo della logistica di guerra. Imbarchi di camion militari diretti alla Tunisia per il contrasto di flussi migratori, passaggio di navi della ZIM, principale compagnia navale israeliana, nuovi materiali militari per l'aeronautica saudita, pronti per la prossima Bari. Questo è quello che sta dietro ai varchi del porto di Genova. Basta traffici di armi in porto, solidarietà internazionalista agli oppressi palestinesi, il nemico è in casa nostra, guerra alla guerra. La chiamata appunto è per venerdì 10 novembre alle 6 al porto di Genova, che quindi insomma è una importantissima mobilitazione anche per, come abbiamo già detto, perché Genova, in quanto porto e quindi snodo commerciale, rappresenta uno dei key points che l'Italia ha sostanzialmente in questo caso sul Mediterraneo e nei confronti insomma di tutto il resto dell'Europa e del Medio Oriente, per appunto il commercio e le varie insomma accordi di partner. Diciamo che ci colleghiamo a quello che abbiamo appena letto, insomma, a Genova, insomma, capoluogo della regione Liguria, per spostarci in realtà su un altro capoluogo, a Napoli, quindi in Campania, in cui insomma dal 6 novembre, quindi da qualche giorno, è stata occupata l'Orientale, che è una delle più importanti università insomma del capoluogo campano, proprio in solidarietà del popolo palestinese. A proposito di questo, per chi fosse interessato, ieri nel pomeriggio, insomma, c'è stato alla trasmissione L'Ora di Buco, lavoratori e lavoratrici parlano di scuola, una corrispondenza appunto con Napoli, quindi con l'Università l'Orientale, e di base appunto oltre anche in questo caso gli studenti e le studenti hanno preso appunto parola dietro quello che è il silenzio internazionale e anche la censura che la stampa, in particolar modo appunto soprattutto in questi giorni, in realtà nell'ultimo mese, sta appunto attuando nei confronti appunto della, diciamo, di tutte quelle persone che vogliono esprimere solidarietà nei confronti appunto del popolo palestinese. E di fatto è una notizia che non circola, nel senso che non l'abbiamo neanche letta in questi giorni Nelle varie pagine. Come da comunicato, ovviamente c'è una forte condanna nei confronti di tutte quelle che sono le azioni di partenariato, e quindi diciamo le vertenze sono molto simili anche a quelle che leggevamo adesso in quest'articolo riguardo a Genova, per esempio anche la partecipazione di aziende d'armi italiane, come per esempio appunto la Leonardo. Gli studenti riconoscono, insomma, cioè chiedono il riconoscimento da parte appunto dell'Italia, ovviamente in questo momento appunto abbastanza utopico, diciamo di quello che è effettivamente il genocidio, e richiedono ovviamente lo stop ad ogni forma di collaborazione, che quindi va ad alimentare anche attraverso le varie catene, per esempio alimentari o telefoniche o comunque informatiche, dell'occupazione nei territori palestinesi. A proposito di questo, appunto, sempre perché vengono in qualche modo censurate nel panorama mediatico, c'è stato anche un appello che, insomma, andremo a leggere, che in realtà circola da qualche giorno, dalla fine di ottobre, quindi sono più o meno 5 giorni, che le studenti dell'Università di Roma della Sapienza appunto hanno iniziato a pubblicare sui social, anche per far aderire attraverso una serie di firme, diciamo, proprio e far circolare questo comunicato. Le studenti che sono scese in piazza in queste settimane appunto si esprimono riguardo al sostegno del popolo palestinese. I giornali italiani, l'opinione pubblica e le istituzioni occidentali trattano il conflitto israelo-palestinese come se fosse iniziato il 7 ottobre del 2023, costruendo una narrazione della vicenda schiacciata unicamente su Israele, ma che porta una visione distorta dalle parti in campo, lasciando spazio alla dicotomia di una guerra dove da una parte c'è Israele e dall'altra Hamas. Questa operazione finisce per assimilare i processi e realtà molto diverse tra di loro. In Palestina è presente dal 1948 una guerra coloniale che ha condotto ad un regime di apartheid che vede l'occupazione militare da parte dello Stato israeliano nel territorio palestinese e ha delle gravissime conseguenze umanitarie. L'occupazione illegale di terre tramite la costruzione illegale di insediamenti israeliani, le detenzioni arbitrarie anche di minori, nonché l'uccisione indiscriminata di civili dal 2008 al 2020 sono più di 5.000. La limitazione del monopolio israeliano all'accesso dei beni di prima necessità, compresi cibo, acqua, forniture mediche, le restrizioni e il controllo da parte di Israele sugli spostamenti, i viaggi e la comunicazione, che porta a Gaza ad un continuo e perpetuo isolamento indotto. Diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla libertà, il movimento, all'autonomia vengono meno, negando i diritti all'autodeterminazione e alla libertà di un popolo. La politica coloniale dello Stato israeliano continua ad attuarsi ignorando le risoluzioni dell'ONU e il diritto internazionale, nel silenzio colpevole dei governi occidentali. A questo regime si contrappone da 75 anni la resistenza del popolo palestinese, che ha avuto storicamente diverse forme coesistenti tra di loro. L'esperienza dell'OLP, che è diversa dalle quattro intifada, l'AMP, che è diversa dalla resistenza quotidiana nelle strade di Gaza e a Jenin. In questo contesto Hamas, nato da appena 30 anni, si pone come una delle frange islamiche. Allo stesso modo, le politiche perseguite dallo Stato israeliano non sono necessariamente rappresentative delle popolazioni, delle posizioni della popolazione israeliana e ancora meno della popolazione ebraica, come dimostra la presenza di associazioni ebraiche e cittadini israeliani nelle manifestazioni contrarie alle politiche dello stesso governo. Appena pochi giorni fa centinaia di manifestanti hanno occupato Capitol Hill chiedendo un immediato cessate il fuoco. Tra le sigle promotrici della protesta erano presenti associazioni ebraiche pacifiste come Jewish Voice for Peace. La narrazione che vede uno scontro di civiltà tra arabi ed ebrei o lo Stato e il terrorismo ci disgusta, non solo perché è riduttiva delle posizioni in campo, ma perché giustifica le atrocità che vengono commesse nel territorio palestinese. Dopo aver assistito all'uccisione di civili per mano di Hamas, non possiamo che essere inorriditi dalla rappresaglia israeliana che sta avvenendo in questi giorni a Gaza. Una rappresaglia che viola ogni norma di diritto internazionale bellico in materia, come la quarta convenzione di Ginevra del 49, la quale impone il mantenimento di corridoi umanitari e vede il perseguimento di obiettivi civili quali case, ospedali e scuole. Il governo israeliano ha tagliato da giorni tutte le fonti di sostentamento della popolazione di Gaza, mentre 2 milioni di persone restano senza acqua, cibo, benzina, elettricità e materiale medico, proseguono i bombardamenti di obiettivi civili, la distruzione di abitazioni, università ed ospedali. L'uccisione indiscriminata di migliaia di donne, uomini e bambini è l'ennesimo tentativo di genocidio e di pulizia etnica che il governo israeliano porta avanti da decenni e in quelle terre. Non c'è diritto alla difesa che giustifichi un tale massacro, non esiste diritto alla difesa che giustifichi la colonizzazione di un altro paese. Mentre le associazioni umanitarie di tutto il mondo chiedono un immediato cessate il fuoco e la riapertura dei corridoi umanitari, i governi occidentali rimangono a guardare. La risoluzione dell'ONU per la riapertura dei corridoi umanitari viene bloccata dagli USA. In questi giorni stiamo assistendo a manifestazioni in tutto il mondo composte da persone di diverse nazionalità e religioni che chiedono la fine dell'apartheid in Palestina e la fine dei bombardamenti a Gaza. Come studente pensiamo che sia fondamentale che la comunità accademica e le università prendano posizione senza ricorrere a slogan o a soluzioni semplicistiche che non tengono conto del contesto reale in cui è collocato questo conflitto. Nella seduta straordinaria del 10 ottobre il Senato accademico ha approvato la dichiarazione di condanna all'attacco di Hamas, affermando di respingere ogni forma di violenza, di terrorismo e di guerra, ribadendo il suo fermo impegno a favore della pace a supporto di Israele. Tuttavia, condividendo la condanna a Hamas, non si può parlare di pace senza la fine del regime di apartheid a cui sono sottoposti milioni di palestinesi, regime scaturito dall'occupazione di queste terre da parte di Israele. Colonizzare un paese e tenere sotto chiave milioni di persone è de facto un atto di guerra contro un popolo. Per ottenere la pace Israele deve cessare un assedio che va avanti da 75 anni. Le studenti della Sapienza chiedono quindi la fine dell'apartheid, lo smantellamento delle basi militari sul territorio palestinese, la restituzione della terra palestinese occupata illegalmente da coloni israeliani, la fine di un monopolio israeliano di risorse vitali, un immediato cessate il fuoco, l'apertura del corridoio umanitario, la fine degli accordi tra l'università La Sapienza e le università israeliane. Bombardare zone altamente popolate è un crimine di guerra, bombardare obiettivi civili come case, scuole e ospedali è un crimine di guerra, uccidere migliaia di civili perché palestinesi è genocidio. Vorremmo che la comunità accademica prendesse posizione, vogliamo che la Sapienza richieda un immediato cessate il fuoco. E quindi diciamo che insomma non c'è commento che regga, insomma questo comunicato esplica abbastanza tutto, e come alla Sapienza, come a Napoli che insomma ha proceduto con un'occupazione, ancora gli studenti devono continuare a lottare per riprendersi quelli che sono gli spazi, per riprendersi quelle che sono le posizioni degli studenti, che in tutti i modi Italia, istituzioni e università insomma tentano continuamente appunto di coprire ogni giorno.
Sì, peraltro ricordiamo anche da questi microfoni che venerdì a partire dalle ore 18 ci sarà una piazza convocata al Verano proprio nei pressi dell'Università della Sapienza, luogo che appunto è simbolo ormai da diversi anni di collaborazione e complicità col regime di apartheid israeliana, con accordi con diversi istituti di ricerca israeliani, ma anche accordi di ricerca relativi all'industria bellica e alla fornitura poi di con conseguente appunto poi fornitura di materiale bellico proprio al regime di apartheid israeliana. Quindi questo venerdì a partire dalle ore 18 ci sarà in Piazzale del Verano una piazza convocata appunto per in solidarietà con il popolo palestinese e nello specifico nei pressi dell'Università La Sapienza, proprio per denunciare questo tipo di accordi. Noi chiudiamo questa lunga parte relativa alla Palestina con segnalandovela, non la leggiamo tutta perché è un po' lunga, un'intervista di Lorenzo Cremonesi a Ehud Olmert sul Corriere della Sera, pagina 5. Ehud Olmert è stato ex sindaco di Gerusalemme dal 93 al 2006 e premier israeliano dal gennaio del 2006 all'aprile del 2009, ex appunto lì è stato tra i leader del partito della destra nazionalista del Likud, fu il premier che volle l'operazione Piombo Fuso su Gaza terminata nel gennaio del 2009 e che poi cercò un compromesso con Abu Mazen per fino a promettere la divisione di Gerusalemme. Fu poi costretto a dimettersi dopo essere stato condannato al carcere per corruzione. la lunga intervista di Lorenzo Cremonesi, dice rischi di guerra regionale per i fanatici al governo, deve tornare la politica. L'ex premier, corriamo il pericolo gravissimo che Benjamin Netanyahu e i suoi alleati fanatici approfittino della crisi di Gaza per scacciare i palestinesi da tutti i territori occupati, rischiamo la guerra regionale per questi messianici criminali. Poi bisognerebbe chiedere a Olmert invece come andrebbe definita l'operazione Piombo Fuso, se non un'operazione di, criminale, ma comunque, o comunque diciamo di genocidio, ma questo diciamo è un altro discorso. Adesso Olmert diciamo incarna un po' lo, l'opposizione interna al, a Netanyahu, alle sue politiche. Parla di un governo estremamente confessionalizzato, con ministri come Bezalel, Smotrich e Itamar Ben-Gvir, che non considerano la guerra di Gaza come un modo per distruggere Hamas, bensì come un corridoio per creare il caos e per cancellare i palestinesi. Su questo diciamo siamo assolutamente d'accordo anche noi. La soluzione, secondo Olmert, sarebbe quella di annunciare da subito che la fine della battaglia contro Hamas è disposto a ritirare le truppe da Gaza in favore dell'arrivo di una forza internazionale destinata ad assumere il controllo per un tempo limitato, per poi riprendere i negoziati per la partizione della terra e la creazione di uno Stato palestinese. Quindi Olmert diciamo, è sostenitore di quella, della cosiddetta opzione dei due Stati, che tuttora non si capisce bene chi dovrebbe praticarla e anche chi dovrebbe garantirla, visto che in qualche modo è stata già approvata più e più volte in passato e ci siamo arrivati alla situazione attuale con la sostanziale colonizzazione di Israele in tutta l'area, anche in quelle che teoricamente dagli accordi erano state assegnate allo Stato, al futuro Stato palestinese. Olmert va oltre dicendo che secondo lui si dovrebbero smantellare le colonie ebraiche in Cisgiordania, hanno tutti i diritti ad avere la loro capitale a Gerusalemme Est, non a Gerusalemme ma solo ovviamente a Gerusalemme Est, le zone sensibili come le moschee sulla spianata dovranno essere amministrate da un ente internazionale composto da 5 nazioni, secondo Olmert: Arabia Saudita, Giordania, autorità palestinese, Israele e Stati Uniti sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Olmert proprio a tutto campo. La questione dei profughi va trattata invece nel contesto di iniziativa di pace israeliana per isolare Hamas. Bisogna far leva sui paesi arabi moderati, l'Egitto, la Giordania, eccetera. Si devono sradicare 500.000 di coloni, scrive Lorenzo, chiede Lorenzo Cremonesi. Resteranno nelle loro colonie di Gerusalemme Est, perché ovviamente non possono essere toccate. Oltre a Ariel, Guezion e Maleodim, ciò significa che dovremo spostare circa 200.000 coloni che andranno nelle zone destinate allo scambio territoriale, che non si capisce bene cosa dovrebbero essere. Ma lei sa che oggi lo Stato palestinese è impossibile, le colonie di, ebraiche sono ovunque, Abu Mazen è debole, corrotto, marginalizzato. Olmert risponde: se vogliamo esistere come Stato democratico dobbiamo separarci dai palestinesi, non abbiamo alternativa, non vogliamo l'apartheid, non vogliamo l'espulsione forzata, vogliamo il nostro Stato più piccolo ma sicuro. Poi si parla insomma della, del 7 ottobre, del fatto della necessità di sradicare Hamas, su cui ovviamente la, anche Olmert è assolutamente d'accordo. Questa intervista diciamo ci restituisce un po' il dibattito anche interno all'opinione pubblica israeliana, secondo cui comunque le diciamo le politiche di Netanyahu sarebbero eccessive, troppo diciamo troppo sostenute. È vero, è appunto che bisogna tenere presente, questi sono personaggi che hanno portato avanti operazioni come, come Piombo Fuso, e soprattutto che propongono delle soluzioni inattuabili come quella dei due stati o quella del ritiro delle colonie piuttosto che dello spostamento di profughi palestinesi sotto l'egida di paesi arabi moderati, grandi forze diciamo comandi interforze sullo stile del Libano, del, dell'UNIFIL, insomma tutti scenari che al momento sembrano assolutamente fuori da ogni prospettiva e che soprattutto non andrebbero probabilmente bene a nessuna delle due parti in causa in questo momento. 9:28 minuti primi, noi chiudiamo qui questa lunga parte dedicata a, a quanto sta avvenendo in, in Palestina. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo in voce con le altre notizie di giornata.
già.
Torniamo in voce a pagina 6 del manifesto. Andrea Valdambrini ci parla dell'altra notizia, insomma, che ricopre le prime pagine dei quotidiani italiani, in questo caso Italia-Albania, ora Bruxelles vuole vedere le carte. Palazzo Chigi spiega i contenuti dell'intesa sui migranti alle istituzioni europee che per ora non bocciano l'accordo. La Commissione europea non è convinta dell'Italia. Ammette di essere stata informata da Roma prima della firma dell'accordo con Tirana, che comporta la costruzione di 2 centri per migranti e richiedenti asilo, ma anche di rimanere in attesa di informazioni già più precise da Roma, in modo da poter giudicare se l'accordo viola le regole europee ed internazionali sul diritto d'asilo. Per questo ieri sono cominciate interlocuzioni tra Roma e Bruxelles, seguite da uno scambio di documenti. A livello ufficiale la posizione Unione Europea viene espressa durante il briefing quotidiano della Commissione dalla portavoce Anita Hipper, che afferma di essere in contatto con le autorità italiane, ma anche di voler vedere i dettagli e aver richiesto informazioni più specifiche in merito all'accordo. Essere stati informati più o meno per tempo è una cosa, agire in coordinamento con le autorità di Bruxelles è una altra, ed è quello che Roma non ha fatto. Sull'effettivo accesso alla protezione in linea con gli standard del diritto internazionale, la portavoce ha chiarito: in termini di legge sull'asilo dell'Unione Europea, le richieste vanno fatte sui territori degli Stati membri, che siano al confine oppure in acque territoriali. Queste le linee generali anche sull'Unione Europea, che prevede effettivamente un'altra possibilità. Agli Stati membri, ha aggiunto Hipper, non è precluso anche di adottare norme nazionali per esaminare domande di asilo in paesi terzi, senza che però questo pregiudichi il rispetto delle norme europee sull'asilo. Bisogna anche dire che un accordo bilaterale come quello tra Italia, membro dell'Unione Europea, e l'Albania, che non lo è, per la gestione dei migranti non si era mai visto prima. L'esempio più vicino di esternalizzazione sulle domande di asilo è il progetto del Regno Unito per inviare i richiedenti asilo in Ruanda. Un piano del 2022 bloccato dai ricorsi legali, avanzato comunque da un paese non Unione Europea, ma di cui diversi stati europei come la Danimarca, Austria e Germania hanno detto di voler seguire l'esempio. Contro il modello britannico si era espressa nettamente la commissaria all'immigrazione, la socialdemocratica svedese Ylva Johansson, quando aveva affermato: esternalizzare il processo di asilo non rappresenta una politica dignitosa e umana. Mentre ancora la portavoce della Commissione ha da poco ribadito che i processi esterni di gestione dei migranti sollevano domande sia sull'accesso alla procedura d'asilo sia sull'effettiva possibilità di protezione in linea con gli standard di diritto internazionale. Ora, il problema non è solo che il piano Meloni prevede l'appalto esterno delle richieste d'asilo nel territorio di un paese non europeo. Il fatto è che la Commissione richiede il rispetto delle regole attualmente vigenti, quelle di Dublino innanzitutto, che prevedono la presa in carico da parte dello Stato Unione Europeo di ingresso, e poi naturalmente le norme umanitarie, per cui un migrante, dopo il dovuto esame della sua richiesta, non può essere respinto in un paese non sicuro. Sulla natura delle strutture che il governo vuole impiantare al suolo albanese è intervenuto anche il ministro degli interni Piantedosi, come il collega degli esteri Tajani, non certo in un primo piano dell'accordo siglato da Meloni, che ha specificato: non saranno CPR ma strutture come Pozzallo, dove si trattengono le persone il tempo necessario per svolgere in maniera accelerata la procedura di identificazione e di gestione della domanda di asilo. Va però ricordato che proprio l'hotspot di Pozzallo, progettato ma non ancora realizzato dall'ex commissario all'immigrazione Valerio Valenti, era stato di fatto destinato ad accogliere migranti con scarse possibilità di ottenere asilo. Un rischio questo che si potrebbe replicare anche negli hotspot d'Albania, pensati da Meloni più per respingere che per accogliere. Quindi questo è l'articolo che occupa la pagina 2 del del manifesto e vediamo un attimo se continua. In realtà, ecco, no, non continua. Quindi questo, diciamo, è l'articolo generale che si accompagna poi a tutta una serie di diciamo di commenti. Un passo indietro rispetto al diritto comunitario è un'intervista al prefetto Mario Morcone, portata avanti da diciamo che ci propone Carlo Lania. E in realtà un altro un altro articolo in realtà approfondimento che il manifesto pone a pagina 11 è quello che tra l'altro appunto viene anche proposto in prima pagina di Alessandra Agostino, esternalizzare per cancellare i diritti, che appunto è una riflessione su quello che riguarda questo nuovo patto insomma tra Italia e Albania e le posizioni tra l'altro riguardo alla materia migranti dell'Italia rispetto all'Unione Europea e dell'Unione Europea e basta, cioè diciamo che si analizza più che altro le pressioni, si analizzano più che altro le pressioni che l'Italia sta ponendo anche anche se indirettamente comunque nei confronti dell'Unione Europea sul fronte dei migranti, innanzitutto coinvolgendo un paese che non è membro comunitario, ok, che potrebbe essere anche qua in ogni caso una complicazione, e poi non rispettando oltre che quelle che sono lo ius cogens, quindi il diritto fondamentale, inalienabile, insomma inderogabile dell'Unione Europea, cioè del diritto internazionale, anche in qualche modo mettendo in crisi quello che un po' si citava nell'articolo, però è stato poi l'accordo, il protocollo di Dublino 3, che rappresenta proprio quello che si diceva, cioè il fatto che la richiesta di asilo dei migranti va fatta e deve essere accolta nel paese in cui il migrante appunto approda, quindi la prima riva, ecco, sostanzialmente, e anche questo è un passaggio abbastanza complicato che inevitabilmente andrà a ledere quelle che sono le norme comunitarie dell'Unione Europea. In più, come anche si citava all'inizio dell'articolo, c'è proprio questo mancato passaggio di previa conformità, in questo caso delle istituzioni europee come la Commissione e il Parlamento, in cui appunto l'Italia ha semplicemente informato e non è passata per le istituzioni, che sono due cose appunto abbastanza diverse. Un'altra cosa importante è sicuramente insomma anche la presentazione di questi centri che vengono chiamati di accoglienza, ma che di fatto sono comunque i CPR italiani, no? delle diciamo carceri e campi insomma di centri di detenzioni a cielo aperto, che tra l'altro hanno anche una capienza limitata molto molto bassa, che inevitabilmente porterà a delle condizioni disumane e non dignitose di vita, insomma, se così possiamo chiamarle, di chi insomma sarà trasportato e trasportata con delle navi dall'Italia all'Albania, quindi diciamo si allunga ancora di più il brodo e i passaggi, insomma il viaggio per mare, e tutto questo appunto rientra poi in quella che è la parola chiave che un po' abbiamo letto in giro per le varie testate, per i vari giornali. Per esempio questo approfondimento parla di esternalizzazione, cioè chi la chiama appunto delocalizzazione, di fatto non è previsto vista nel diritto, ecco, nelle norme comunitarie né internazionali, delocalizzare persone, trattandole appunto come merci di scambio sostanzialmente per quelli che sono gli interessi internazionali e nazionali tra Italia e in questo caso appunto Albania. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, così come la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione Europea. Con la delocalizzazione di hotspot e CPR ai muri giuridici frapposti al riconoscimento del diritto di asilo, categorie dei paesi terzi sicuri, restrizioni alla protezione umanitaria e speciale detenzione, si aggiungono dei muri che materialmente impediscono l'ingresso nel territorio. Il diritto di asilo è il diritto di chi non ha diritti. Cosa resta di diritti umani? Insomma, questo insomma è la fine dell'articolo, che parla quindi di quella che è questa nuova situazione che si sta avvenendo a creare.
E noi rimaniamo, diciamo, su questioni che sono relative al governo italiano, ma più diciamo centrate sull'economia e in particolare sul rapporto tra il governo italiano e l'Unione Europea. Parliamo ancora delle polemiche sul patto di stabilità, pagina 7 della Stampa, che titola: nessun patto, l'Italia pronta a non firmare la nuova intesa sulle regole dell'Unione Europea. Dopo la finanziaria, il governo aprirà il cantiere privatizzazioni con Ferrovie Poste. Da un lato la Francia e l'Italia, scrive Alessandro Barbera, con un debito pubblico ben al di sopra della media, dall'altra la Germania, in mezzo alla presidenza spagnola che tenta la mediazione. Domani i ministri finanziari europei si riuniscono per discutere il nuovo dossier decisivo per il futuro dell'Italia e del governo Meloni. Da settimane i governi tentano di trovare un accordo per dare all'Unione nuove regole fiscali dopo la lunga moratoria iniziata con la pandemia. Sia Roma che Parigi partono da posizioni troppo distanti rispetto alla proposta della ministra spagnola Calvino, che fin qui ha cercato di separare i veti del blocco nordico alla proposta della Commissione europea. La trattativa sulle nuove regole di bilancio è uno spaccato dei significativi problemi che attraversano il vecchio continente, in primis ovviamente la campagna elettorale di giugno. L'avvicinarsi della scadenza elettorale sta creando divisioni fra paesi e all'interno degli stessi governi nazionali. Macron, in crisi di consenso, deve fare conti con la pressione della destra antieuropeista. Olaf Scholz, dopo il pessimo risultato dei socialdemocratici in Baviera, è a sua volta in crisi di consenso. Ci sono le elezioni, appunto, anche europee di maggio. Dentro la grande coalizione ognuno tira acqua alle proprie ragioni. Le elezioni in Spagna e Polonia hanno cambiato gli equilibri a favore dei progressisti, di Pedro Sanchez e dell'ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, ma per via delle regole costituzionali mancano ancora del pieno dei poteri. Ai tavoli europei manca la voce dell'Olanda, che va al voto il 22 novembre. Insomma, una situazione abbastanza liquida dove i vertici della Commissione, pur spingendo per un'intesa, sono considerati espressioni di equilibri politici superati. Non solo, per la prima volta da almeno un lustro l'asse franco-tedesco si è spezzato. La domanda quindi che circola alle cancellerie è cosa accadrà se entro Natale non si troverà l'intesa. Per i tedeschi, i suoi alleati, si dovrebbe tornare al vecchio patto di Maastricht, che imporrebbe di tendere al 3% di deficit rispetto al PIL e al 60% di debito. Per l'Italia uno scenario da incubo, nel quale però credono in pochi. Nelle attuali condizioni di recessione nemmeno Berlino sarebbe in grado di rispettare quei parametri. La via d'uscita sarebbero le linee guida presentate a giugno dalla Commissione e preparate proprio dal commissario italiano Paolo Gentiloni. Si tratta, per dirla semplice, del margine che ha permesso a Giancarlo Giorgetti una legge di bilancio per l'anno prossimo con un deficit al 4,3% e in Francia al 4,4%. Dopo la bocciatura dei tedeschi alla proposta di riforma della Commissione, ogni tentativo di passi avanti con meccanismi numerici si è però arenato di fronte a veti reciproci. Non è bastata nemmeno l'ipotesi di scorporare alcune spese come quelle militari e quelle dedicate al PNRR. Per i tedeschi un punto in meno di debito all'anno è uno dei passaggi irrinunciabili della riforma, ma tenendo conto di quell'eredità, per l'Italia significherebbe garantire un aggiustamento di bilancio annuo più o meno pari a quello al doppio di quello che è valutato sostenibile. Per Giorgetti quindi si tratta di un equilibrio inaccettabile. Se la legge di bilancio in Parlamento venisse cambiata, l'Italia a quel tavolo non avrebbe più nessun tipo di legittimazione, quindi diciamo siamo su un equilibrio delicatissimo. Per questo il ministro è intenzionato a tenere il punto con i partiti, poco importa se si tratta di ammorbidire la stretta alle pensioni o l'aumento della cedolare secca sugli affitti brevi. Da qui in poi si imporrà semmai più austerità. A gennaio sarà l'ora delle privatizzazioni, quella di Ferrovie, il cui iter durerà un anno e mezzo e probabilmente di un pacchetto delle azioni di Poste ancora in mano allo Stato. Questa è la situazione della trattativa ormai lunga in corso sulla riforma del patto di stabilità, nel bel mezzo di una tempesta elettorale, insomma, che sta investendo diversi paesi dell'Unione. Il discorso è sempre un po' lo stesso: i vincoli di bilancio, appunto, che vengono imposti alle cancellerie europee e che costringono poi, appunto, a manovre molto ristrette, come quella che sta andando in Parlamento in questi giorni, in queste settimane nel Parlamento italiano, e che è appunto giustificata con i vincoli di bilancio dell'Unione che si tentano di ammorbidire, sullo sfondo ovviamente logiche tutte finanziarie, tutte diciamo di scontri tra establishment, che ovviamente non tengono minimamente conto delle necessità poi effettive dei dei paesi coinvolti, men che meno ovviamente quando si parla di tagli e di attenuazioni, diciamo, di strette ai cordoni del bilancio. Non si tagliano mai appunto spese militari piuttosto che altre diciamo altre opere inutili come il ponte sullo stretto, piuttosto che appunto asset che non riguardano servizi sociali come la sanità, l'abitare e altre questioni. In ogni caso, insomma, vedremo anche qui come poi si concluderà il tavolo di trattativa tra il governo italiano nella persona di Giancarlo Giorgetti e la rappresentanza della Commissione europea sulla riforma della fiscalità a livello di Unione.
Sì. Ok, e scusate, pagina 24, anzi 25 della Stampa, passiamo a un altro articolo che abbiamo citato, insomma, in apertura della testata stessa, che sono appunto il fenomeno Airbnb e la Big Tech. In questo, in realtà, sono due pagine che affrontano la Big Tech del 3% di tasse in Italia, che ha costruito un impero, e poi B&B fantasma. Sono degli due articoli abbastanza lunghi a cui appunto rimandiamo, però Paolo Russo ci parla un po' più brevemente, insomma, in sintesi, che del nostro paese, che sono stati dichiarati soltanto 35.000, mentre l'Istat ne censisce 188.000. Il sommerso può valere 3 miliardi, un appartamento rende fino a 6.000 euro al mese. Nel Palazzo Nuovo di Zecca del quartiere Trendy romano Ostiense, all'ingresso è tutto un via vai di trolley. Di B&B qui ce ne saranno una decina, ammette il portiere, ma a comunicare l'attività dell'amministratore si è fatta avanti un solo gestore. Gli altri probabilmente vanno a ingrossare il sommerso. In piccolo è la fotografia di quanto avviene nel paese, perché, come annota l'economista e studioso delle disuguaglianze Thomas Piketty, stiamo tornando al mondo di Balzac, fatto di eredità. E in Italia i lasciti sono soprattutto sotto forma di mattone, che, messo a reddito sotto forma di camere in affitto per turisti, è così un affare da aver fatto crescere da noi una generazione Airbnb. Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione che li rappresenta, i B&B in Italia sarebbero 35.000, ma l'Istat ha recentemente censito 188.000 esercizi extra alberghieri, che ricomprendono quelli che mettono a disposizione con affitti anche di pochi giorni interi appartamenti con uso cucina. I letti messi in locazione sono passati da 2,2 milioni del 2004 a quasi 3 nel 2021, ma il fenomeno è più esteso, perché non è facile stare di sommerso, come sa il governo, non più intenzionato ad alzare la cedola secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi, se non dalla seconda abitazione in su, che in questo campo la fa da panorama, da padrona, come dimostra il sequestro da 779 milioni della GDF Airbnb per non aver versato per 5 anni le ritenute sugli affitti. Un sommerso da 3,7 miliardi di euro solo per B&B e case vacanze presenti sulla piattaforma. Solo a Roma il comune, andando a spulciare gli annunci online, ha scovato 12.000 locazioni in nero, il che, proiettando il dato su scala nazionale, porta a stimare tra B&B e affitti brevi un giro d'affari sommerso da 3 miliardi, che per il 70% è a gestione non imprenditoriale, ossia condotta da chi non ha nemmeno la partita IVA. Un affare per molti, visto che, sempre secondo il rapporto B&B in Italia, il 45% di chi li gestisce finisce per non fare altro, perché con un appartamento in centro città da 1.200 euro al mese se ne possono fare 6.000, magari esentasse. E quindi questo appunto è l'articolo breve, però comunque abbastanza significativo, che dà appunto alcuni numeri abbastanza importanti su quelli che sono gli alloggi per affitti brevi, evidenziando le maggiori città, le maggiori città italiane più importanti, comunque più grandi, ecco, che accolgono anche, tra l'altro, moltissimi studenti, insomma, universitari fuori sede: Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, con appunto una mappa, una leggenda in cui, insomma, a Roma si parla di 25.000 di, diciamo, stanze o comunque alloggi in affitto su Airbnb e 1 milione di totale alloggi in affitto. E quindi, diciamo che abbiamo scelto anche di parlare, comunque di leggere, ecco, questo articolo, anche per riportare quello che è un fenomeno che, come diceva, insomma, il fenomeno Airbnb, Booking, insomma, delle grandi dei grandi siti online, delle piattaforme più utilizzate, che insomma anche qua è un mercato abbastanza invisibile, che però più passa avanti, cioè più diciamo avanza il tempo, più anche la crisi, il potere d'acquisto insomma e l'inflazione si fa sentire, più emerge sempre di più, in quanto appunto come dire, sono le classiche piattaforme che riprendono e espandono questo turismo mordi e fuggi, in base al quale appunto moltissime abitazioni o comunque insomma stanze vengono poste in affitto ai turisti a prezzi ovviamente esorbitanti, e favorendo in questo caso diciamo il mercato, che oltre a non essere in alcuni casi come dire regolato secondo le norme, secondo legge insomma, e quindi finiscono a essere anche eventualmente in nero, sono anche veramente molto alti, e quindi creano anche una forte disparità economica insomma sistemica. In particolar modo appunto questo fenomeno Airbnb, quindi di questi affitti brevi che tra l'altro quindi vengono posti sul mercato per una certa forma di clientela, che quindi appunto oltre a essere benestante è quindi anche turistica, quindi è temporanea, estremamente temporanea, quindi si parla insomma di affitti molto brevi che possano essere da una alle due settimane, e questo è uno dei fattori diciamo più rilevanti, diciamo che è conseguenza nonché causa, cioè più che altro più che conseguenza è proprio causa dell'emergenza alloggi, diciamo degli affitti invece a lungo periodo, che come anche detto prima coinvolgono per esempio soprattutto insomma una notizia, cioè non è una notizia però nelle prime pagine ultimamente l'abbiamo trovata un po' di più, dell'emergenza fuori sede, quindi di tutte quelle persone appunto che studiano al di fuori delle loro province, delle loro città, in particolar modo appunto negli snodi insomma universitari, che quindi ha veramente molta difficoltà non soltanto economica ma anche appunto proprio fisica di trovare materialmente un alloggio, perché ormai Airbnb e tutti quanti diciamo accoglie tutti quanti i privati, perché offre loro un maggiore profitto. E quindi chi effettivamente ha bisogno di vivere nella città, di non visitarla, di non diciamo essere un turista o una turista, ma appunto viverla, studiarci, lavorarci, avere semplicemente appunto un tetto in affitto sopra la testa, è costretto o costretta insomma a relegarsi ad alloggi veramente molto piccoli, a condizioni diciamo disumane o poco dignitose, eventualmente appunto in nero, che quindi alla fine diciamo consiste anche in pochi riconoscimenti, poche garanzie da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista sanitario, senza per esempio contratti. Questa insomma è la vita di quelle che sono anche molte degli studenti che diciamo si trovano a vivere e a studiare in città, per esempio appunto come Roma, perché da una parte ci sta tutto questo grande infinito mercato nero che è volto a favorire i privati, ma dall'altra parte ovviamente non c'è alcun tipo di sussidio o di incentivo o comunque di aiuto che l'istituzione pubblica, come appunto dovrebbe essere l'università, pone per esempio mettendo studentati, insomma si preferisce magari per quei pochi studentati o per quelle poche abitazioni o alloggi come dire darli magari a chi è un po' più meritevole piuttosto che a chi è chi invece magari ha effettivamente economicamente bisogno. Uno di questi esempi che insomma mi viene in mente in questo momento è per esempio la SAS, che sarebbe la scuola come dire di studi superiori insomma di eccellenza della Sapienza, che ha notevoli spazi, ha una grande palazzina, ma che diciamo la cede e la dà soltanto appunto agli studenti e le studenti più decorosi, più meritevoli, che quindi se lo meritano appunto.
Beh, mi sembra un'analisi diciamo molto esauriente. 9:57 minuti i primi, voi siete sempre sintonizzati con gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi ci prendiamo l'ultimo stacco musicale prima di passare alle cronache locali e avviarci verso la fine di questa rassegna stampa.
Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
In questo istante 87.9 in FM di Radio Onda Rossa, noi ci avviamo verso la conclusione della rassegna di oggi, andando a dare uno sguardo alle cronache di Roma. In realtà non c'è molto da dire. Il Corriere della Sera si sofferma su una stretta sui mini market che appunto, secondo il Corriere, sarebbero ricettacolo di lavoro nero e di alcol ai minorenni, ma insomma non ci sembra notizia rilevante. Sia il Corriere che la Repubblica, il Messaggero, riportano di un flash mob fatto ieri dalla comunità ebraica romana al Campidoglio, con un passeggino vuoto per ogni bimbo rapito un mese fa da Hamas. Quello che ovviamente manca è il riferimento invece alle migliaia di bambini e bambine che purtroppo stanno morendo sotto le bombe a Gaza, ma questo insomma era abbastanza, almeno da questi microfoni, è abbastanza risaputo. Non c'è molto altro, vi segnaliamo solamente da Repubblica un articolo, pagina 3 della cronaca di Roma, che parla delle tasse pagate dai romani. I romani pagano le tasse più alte d'Italia, salasso da 340 euro, tra IRPEF e addizionale la capitale stacca Milano e le altre grandi città. La CGIL, la regione si è rimangiata 300 milioni per tagliare i tributi, 3,3% è l'aliquota record che nel 2024 i romani pagheranno come appunto addizionale regionale, 60% è l'incidenza dell'aumento che colpisce i redditi tra i 15 e i 40 mila euro, ovvero il 60% degli abitanti del Lazio. La CGIL appunto punta il dito contro la regione che aveva promesso un fondo da 300 milioni di euro per abbattere questo salasso, cosa che poi si è rimangiata. A questo punto noi, quando sono le 10:03 appena scoccate, andiamo a chiudere questa rassegna stampa di oggi, mercoledì 8 novembre del 2023. Vi ricordiamo i contatti di questa radio: 06 49 17 50 per chiamare in via dei Volci 56, la nostra mail è ondarossa@ondarossa.info, il nostro sito web è www.ondarossa.info. Sul nostro sito trovate tutte le info relative a questa radio, tra cui anche i podcast, tra cui anche questa rassegna stampa tra pochissimo, che verrà caricata, sarà disponibile sul sito, e la trovate anche sul nostro canale Telegram Radio Onda Rossa, a cui vi invitiamo a iscrivervi tutti e tutte. Vi ricordiamo anche gli appuntamenti di questa settimana relativi a questa radio. Ci sarà venerdì 10 a partire dalle ore 22 una iniziativa a sostegno di Radio Onda Rossa, Ambassador 21 in concerto a Strike, via Umberto Partini, appuntamento appunto dalle ore 22. Per questa domenica invece vi ricordiamo che ci sarà una staffetta radiofonica a sostegno del popolo palestinese, 12 ore, similmente a quanto avvenuto durante la lotta contro il 41 bis, lo sciopero dal fame di Alfredo Cospito, dalle 9 alle 21, 12 ore di staffetta radiofonica, parteciperanno Radio Onda d'Urto, Radio Blackout, Radio Quar, Onda Rossa, ZAM, Wombat, Ciroma, Eustachio e Città Pescara. Quindi vediamo tutti e tutte a sintonizzare a partire dalle 9 questa domenica per questa staffetta radiofonica. Vi ricordiamo anche gli appuntamenti, soprattutto relativi alla Palestina, di questa settimana. Venerdì a partire dalle ore 18 c'è una convocazione per una piazza a Piazzale del Verano, una manifestazione a Piazzale del Verano, scusate il gioco di parole, che si pone come obiettivo non solo quello di dimostrare ovviamente solidarietà al popolo palestinese e tornare in piazza ancora una volta, ancora questa settimana, nella città di Roma, ma anche di sottolineare in maniera particolare i rapporti profondi che ci sono tra l'Ateneo, il principale Ateneo romano, e gli istituti di ricerca israeliani, tra tutti il Technion, ad esempio l'Istituto di Tecnologia di Tel Aviv, ma anche il grosso ruolo che la Sapienza ha negli accordi bellici tra Italia e Israele, in particolare con programmi di ricerca specifici finanziati da Leonardo e da altre aziende che producono morte e che stanno contribuendo in maniera decisiva al genocidio.